Radio Immagina.
Un saluto da Sara Guabello, benvenuti al Focus di oggi che ci portano in Cina, dove da giorni ormai continuano le proteste scatenate dalle rigide misure anti-Covid che il governo cinese non ha mai abbandonato, ma non solo. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, sinologo, giornalista di Stanza a Taipei, collaboratore di Stampe del Manifesto, direttore editoriale di China Files. Benvenuto Lorenzo, grazie di essere con noi.
Grazie a voi per l'invito e buongiorno agli ascoltatori.
Lorenzo, allora a che punto siamo? Com'è la situazione delle manifestazioni? Quanto sono estese e come sta rispondendo il governo di Xi Jinping?
Sì, allora dopo quello che è successo domenica, che effettivamente è stata l'esempio di manifestazione di massa probabilmente più diffusa a livello territoriale, quindi più significativa degli ultimi decenni in Cina, nei poi due giorni successivi il sistema di controllo e diciamo prevenzione anche di nuove proteste di massa ha funzionato, messo in piedi dal partito, cioè sostanzialmente la polizia ha preso possesso di tantissimi punti nevralgici delle città principali cinesi, cercando di prevenire nuovi assembramenti di massa. Non è escluso però che possa riaccadere di nuovo, insomma, anche perché guardando quello che circola sui social cinesi, le opinioni che si sentono in chat varie, la frattura fra una parte della popolazione, soprattutto giovane, e il Partito Comunista Cinese è piuttosto forte, quantomeno se non a livello politico, diciamo, non nasce questo tipo di protesta per chiedere un cambio di regime, ma sulle policies concrete, a partire appunto dalle restrizioni anti-Covid, a poi l'impatto che queste stesse restrizioni stanno avendo sull'economia cinese e dunque anche sull'occupazione. Cioè, in soldoni, per la prima volta dopo tanti decenni c'è una generazione di cinesi che ha paura del proprio futuro e sente che forse starà peggio dei propri genitori, cosa inedita direi dai tempi di Deng Xiaoping degli anni Ottanta.
Per cui anche con la promessa di allentamento di queste misure anti-Covid, il malcontento resta, proprio perché è l'economia che non riesce più a rassicurare sul futuro, mentre invece prima forse si riusciva a farla passare così, a controllare così anche la popolazione.
Esatto, cioè si è sempre letto, diciamo, dal post Tiananmen, il patto sociale fra partito e popolazione cinese si è sempre letto su questo, cioè tu rinunci a qualche diritto individuale politico, io però ti assicuro il benessere economico e una crescita continua. Questo tipo di paradigma è venuto a mancare con il Covid e anche con le restrizioni molto forti, ovviamente, che la Cina sta continuando ad applicare dall'inizio della pandemia. Cioè, noi ci ricordiamo che all'inizio era un po' un modello anche preso ad esempio anche dalla stessa Italia, dai paesi europei, perché effettivamente i numeri di contagi e vittime in Cina sono stati infinitamente inferiori rispetto a quelli a cui siamo stati costretti noi, per esempio in Italia. Il problema è che la Cina non ha poi mai cambiato il suo approccio, cioè mentre il mondo poi è andato avanti, ha voltato pagina negli ultimi mesi in particolare, la Cina è rimasta ancora ad applicare quel tipo di restrizioni che applicava 3 anni fa, e questo sta diventando insostenibile non solo dal punto di vista economico, ma evidentemente anche dal punto di vista proprio psicologico.
Lorenzo, ma qual è il motivo di questa cosa? Vorrei ricordare su un altro tema, cioè una delle parole chiavi all'ultimo congresso del Partito Comunista di Xi Jinping è stata proprio sicurezza, che se declinata all'esterno faceva venire subito alla mente quello che succede a Taiwan, declinata all'interno sembra un po' subire un cortocircuito, come se il governo non avesse contezza, non abbia completa contezza di quali sono gli umori della popolazione. Tu che ne pensi?
Sì, il problema è effettivamente che si è creata una sorta di incomunicabilità probabilmente tra il partito e parte della popolazione. Io vorrei ricordare che poi c'è anche una parte della popolazione che non è a favore di una riapertura totale. Questo perché, al di là delle metropoli cinesi che siamo abituati a vedere, a conoscere quando parliamo di Cina, ci sono anche province di seconda e terza fascia dove la situazione è già adesso molto delicata. Cioè ci sono ospedali già pieni in questo momento. E c'è il timore che una riapertura totale possa portare veramente a un collasso del sistema sanitario, che in vari punti della Cina è ancora molto arretrato. Quindi la popolazione, questo non significa che appoggi le restrizioni, soprattutto l'applicazione di queste restrizioni in maniera così estensiva e talvolta anche disumana. Però ecco, c'è chi non vede di buono, è conscio del fatto anche dei rischi dal punto di vista sanitario che può portare questa riapertura. E questa è una delle ragioni per cui il partito fino adesso ha sempre evitato di farlo, anche perché si è un po' incastrato in questa situazione, no? Cioè, i vantaggi che aveva avuto all'inizio stanno portando adesso degli svantaggi. Per esempio, il fatto che la popolazione cinese con continui lockdown non è stata esposta al virus come siamo stati noi, e questo significa anche che a livello immunitario è meno preparata, cioè anche di fronte a mutazioni meno importanti o meno letali, ecco, secondo alcuni studiosi, l'effetto che potrebbe avere sulla popolazione cinese potrebbe essere dirompente. In più ricordiamo che in Cina non sono disponibili vaccini internazionali, ma ci sono solo quelli autoctoni cinesi che secondo comunque alcuni studi sono anche un pochino meno efficaci. E c'è tra l'altro una classe over 80, solo il 65,8% degli over 80 cinesi sono vaccinati completamente. E questo chiaramente fa capire quanto rischio, quanta esposizione ci sia anche dal livello sanitario, sotto il punto di vista sanitario. E poi c'è un aspetto politico, cioè Xi Jinping ha legato nettamente la sua immagine con la strategia zero Covid, ha diciamo usato anche i primi 2 anni di successi presunti di questa strategia per dire che il modello cinese è superiore a quello dei paesi occidentali, e ora è un pochino difficile anche fare un passo indietro. Quindi c'è sia è molto difficile anzi fare un passo indietro. Quindi c'è sia un aspetto sanitario, sia un aspetto politico-retorico che rende veramente difficile per il governo cinese in questo momento trovare una soluzione.
Ma dal punto di vista sanitario invece non ci sono dei cambi di strategia o invece sì?
Allora, quello che stiamo vedendo in questi giorni è che non si sta andando verso un allentamento tout court delle restrizioni, ma semmai della loro applicazione. Cioè, ieri, per esempio, in conferenza stampa, la Commissione, il Centro di Prevenzione e Controllo, ha chiesto di rimuovere le restrizioni qualora, ogni qualvolta possibile. Cioè, sostanzialmente hanno detto le autorità sanitarie che quando sono presentati i problemi che ci sono stati ammessi nell'ultimo periodo, non è colpa delle regole in sé, quindi non è colpa di Xi Jinping o del governo centrale, ma è colpa della loro applicazione, quindi ergo dei funzionari provinciali. Cioè il tentativo un po' è anche quello, da una parte, di provare ad allentare la presa dei funzionari un po' troppo zelanti nell'applicare le regole, dall'altra probabilmente anche quella di spostare un pochino l'attenzione dal governo centrale alle amministrazioni locali. Il problema è che questo tipo di cosa viene fatta un po' troppo tardi, cioè ormai è già da diversi mesi, io direi dal lockdown di Shanghai dello scorso aprile, di che vi ricorderete tutti, che si è un po' creata questo tipo di sfiducia nei confronti del governo centrale, in particolare per la strategia zero Covid.
Lorenzo, un paio di giorni fa i giornali tedeschi riportavano come un ulteriore rallentamento dell'economia cinese a causa delle proteste potrebbe avere delle conseguenze in Europa, soprattutto in Germania, che è della Cina il maggior partner commerciale europeo. E Alberto Negri, un osservatore che conoscerai tu e anche i nostri ascoltatori, chiosava che questo potrebbe significare che la Cina non sarà una locomotiva della ripresa. Tu sei d'accordo?
Effettivamente in questo momento non lo è. In questo momento non lo è, però se non è la locomotiva, è sicuramente un vagone che l'Europa non si può permettere di perdere, perché già ha perso il legame, sappiamo, energetico con la Russia. In questo momento mi pare di poter dire che nessuno dei paesi europei voglia recidere il legame, quantomeno dal punto di vista commerciale, con la Cina. In particolare la Germania ha tantissimi interessi, soprattutto per l'industria dell'automotive in Cina, ma non solo, abbiamo visto persino anche la Francia, anche lo stesso lo stesso governo Meloni, che è tornato su più miti consigli probabilmente sulla Cina. Quindi in realtà è vero che in questo momento non è più la locomotiva di un tempo, ma è un mercato che è un partner commerciale che l'Europa fa fatica a lasciare per strada. Ricordiamo tra l'altro che domani ci sarà Michel a Pechino in viaggio per l'Unione Europea, quindi diciamo, ecco, i rapporti fra l'Europa e la Cina potrebbero proseguire in maniera anche un pochino più autonoma rispetto invece alla postura un pochino più aggressiva chiaramente degli Stati Uniti.
Lamperti, è proprio notizia di queste ore la morte di Jiang Zemin, il presidente che guidò la Cina dopo la repressione di Tiananmen, che da più parti viene ricordata per metterla a paragone con le proteste che si svolgono in questi giorni, che era però quella di Jiang, la Cina della grande apertura ai mercati. Che cosa resta di quella Cina? Qual è il lascito più importante secondo te di quella presidenza, di quella stagione?
Sì, Jiang Zemin, insomma, non è stato un riformista dal punto di vista delle aperture economiche, cioè ha proseguito le riforme avviate da Deng Xiaoping e soprattutto ha presieduto la seconda fase delle aperture rivolte soprattutto al settore privato, ma anche agli investimenti internazionali dal 92 in avanti. È stato anche il leader del ritorno di Hong Kong alla Cina nel 97. Fu restituito appunto dal Regno Unito, non è stato un presidente riformista dal punto di vista politico, chiaramente, cioè è stato semmai un restauratore dal punto di vista invece dal punto di vista politico. Tra l'altro, ecco, la sua morte arriva chiaramente con un tempismo molto particolare, nel momento forse più delicato della storia recente della Cina, degli ultimi, quantomeno dell'ultimo decennio. E questo può avere degli effetti anche interessanti da andare a vedere, perché da una parte sicuramente il partito proverà a sfruttare questo episodio per compattare un po' gli animi patriottici per il lutto nazionale, dall'altra parte però c'è anche chi si immagina che invece possa diventare un'ulteriore scintilla per nuove proteste o banalmente costituire una scusa qualora insomma di manifestazioni di massa dettate dal lutto nazionale possano trasformarsi anche in nuove proteste. Lo vedremo, direi, nei prossimi giorni, già a partire dalle prossime ore, in realtà.
Certo. Allora, Lamperti, un'ultima domanda prima di salutarci, e cioè un commento sulle elezioni che si sono svolte ora, pochissimi giorni fa, a Taiwan, e che vedono il tracollo dei progressisti.
Sì, allora, si è votato chiaramente non tanto sul fattore Pechino, ma si è votato su temi molto locali. Nondimeno ci saranno degli impatti, ci sarà un impatto sulle presidenziali del 2024, perché qui a Taiwan si voterà a gennaio 2024, quindi non è così lontano il voto presidenziale, e quello sarà molto importante, se non direi decisivo, per stabilire il futuro dei rapporti tra le due sponde dello stretto di Taiwan. Che impatto avrà? Avrà il fatto che la presidente Tsai Ing-wen si è dimessa dalla presidenza del partito DPP, partito di maggioranza, che ha una posizione più netta, più assertiva nei confronti di Pechino e più invece molto più vicina agli Stati Uniti. Ecco, Tsai è una figura moderata, però, all'interno del partito. Senza di lei si presume c'è la possibilità che una corrente più radicale guidata dall'attuale vicepresidente William Lai possa prendere un po' il controllo delle operazioni anche in vista del presidenziale 2024 e quindi insomma polarizzare ulteriormente la situazione, cioè una vittoria di un candidato più radicale del partito già considerato radicale da Pechino, chiaramente potrebbe aprire addirittura un innalzamento delle tensioni. Un ritorno invece del Guomindang che ha vinto come tradizione, tra l'altro, il voto locale, perché è molto più radicato sul territorio come partito, ha una storia molto più lunga, dettata anche insomma dalla legge marziale imposta da Chiang Kai-shek per diversi decenni. Il Guomindang, se dovesse invece riproporsi come partito di maggioranza nel 2024, sicuramente assumerebbe una posizione di maggiore dialogo con Pechino. Che cosa significherebbe questo? Probabilmente che le tensioni a livello immediato potrebbero abbassarsi, però attenzione a pensare che significherebbe che tutto si risolverebbe. Ecco, non è così, anche perché la Cina del 2015, cioè quella prima dell'avvento di Tsai, è una Cina completamente diversa da quella di adesso. Quindi lo status quo, il grado di status quo che le poteva andare bene allora, non è detto che le vada bene adesso, anche perché la questione taiwanese è diventata sempre più internazionale, cioè è entrata sempre di più in una dinamica di confronto fra Stati Uniti e Cina.
Certo. Allora, noi ringraziamo Lorenzo Lamperti, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi.
E un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Sara Guabello, ciao.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.